La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
Ed eccola appunto la presentazione, la voce della gente in collaborazione con Ajax Asso Agenti in questo blocco di TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio, ma intanto diamo anche il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, eccomi qua, ciao ragazzi, eccomi qua, ciao.
E abbiamo anche poi effettivamente la voce della gente, lo andiamo a sentire, Beppe Accardi in collegamento con noi, buon pomeriggio Beppe.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Nicolò.
Ciao Beppe, buon pomeriggio a te. Allora Beppe,
io piacere.
Anche per noi, lo sai che ci divertiamo spesso a parlare di calcio, anche quando non facciamo le interviste, per cui a maggior ragione questo è un rapporto che ormai ci lega da tantissimi anni. E Beppe, parto subito col botto, perché ti volevo fare proprio questa domanda, ed è una domanda ben precisa. L'Inter, secondo me, ha fatto tutto quello che doveva fare inizialmente nel suo mercato, perché poi c'era la possibilità di prendere Frattesi, lo hanno preso, potevano prendere Lukaku, poi sappiamo come è andata a finire, hanno avuto diciamo una problematica da risolvere e comunque alla fine hanno preso Cuadrado per sostituire Bellanova, che non è stato riscattato. Sapevano però da un po' di tempo a questa parte che sarebbe partito Onana, e a oggi, a ora, mentre stiamo parlando, l'Inter è senza i due portieri, perché comunque sì, ha il terzo che è Di Gennaro, ma gli manca il titolare e il vice. Ecco, te l'aspettavi questa difficoltà? Poi sarà Sommer, però ti aspettavi questa difficoltà?
Beppe?
Pronto?
Sì Beppe, ci siamo, ci senti?
Non vi sento più.
Non ci sente Beppe Accardi, quindi proviamo a richiamarlo immediatamente, mentre intanto stiamo seguendo anche i mondiali di scherma, facendo una brevissima parentesi.
Mi sentite?
Noi sentiamo, però non so, credo
mi
appunto...
sentite? Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo Nick.
Ma Beppe c'è? Perché io
Beppe non ci sentiva, noi sentivamo lui, non ci sentiva lui, quindi lo abbiamo un attimo salutato, stiamo provando a risentirlo, lo dovremmo aver ripreso.
Presente,
Beppe,
presente.
Ci senti?
Ecco, Beppe, presente. Ecco, non so dove era rimasto Beppe a ascoltare.
Ero rimasto all'Inter che si trova spiazzato con il portiere.
Siamo lì, esattamente.
Arriverà Sommer, però ancora non è arrivato. Ecco, ti aspettavi questo ritardo nel portiere, Beppe?
No, anche se probabilmente loro sanno già bene quello che vogliono fare e quello che devono fare, e magari la stanno prendendo un pochino più comoda, però sono convinto che già loro i giochi li hanno già pianificati bene, poi magari ancora non si sono definiti, però non penso che l'Inter si faccia trovare impreparato davanti a una situazione del genere.
Però Beppe, voglio portarti a una considerazione che poi è una considerazione importante a livello di mercato. L'Inter ha avuto prima Handanovic, poi ha avuto Onana stiamo vedendo, e in virtù anche di quello che ha fatto è un portiere che porta punti, no, alla fine della stagione. Se sarà Sommer, in che categoria si colloca Sommer, cioè di valore, di livello secondo te?
Siamo... Allora io ti faccio un'altra domanda. Sì. Quando è arrivato Onana? Sicuramente è arrivato con i favori del pronostico e tutto, però nessuno di noi si aspettava che potesse fare quello che ha fatto.
Sì.
Sicuramente Sommer è uno di quei giocatori che può arrivare e può dare qualcosa di importante all'Inter. Il problema sai qual è? Che noi negli ultimi anni siamo sempre stati abituati a guardare più al nome, da dove arrivava, da dove non arrivava, per poi fare le nostre valutazioni. Io credo che ci sono dei giocatori importanti, dei portieri importanti, che magari non hanno lo stesso curriculum di tanti altri giocatori, ma che sicuramente possono prendere il posto, magari nella stessa maniera, forse anche meglio, di Onana o dei giocatori che ha avuto l'Inter.
Prima di lasciare la parola a Lucio, voglio farti un'altra domanda sull'Inter. Ti chiedo di Lukaku. A questo punto dove va secondo te? Perché insomma, secondo me lui aveva un rigore a porta vuota e non so perché ha voluto tirare in fallo laterale. E ora o ha in mano un'altra soluzione, che è la Juventus davvero, ma è tutta da verificare, o altrimenti forse si è fatto autogol. Che dici?
Ma guarda, allora, intanto bisogna capire bene le dinamiche dell'operazione Lukaku, perché tutti eravamo convinti che fosse già chiusa, c'erano pochi margini di distanza fra le società, col giocatore, sembrava tutto d'amore e d'accordo. Lui ha dichiarato eterno amore all'Inter, però poi nel calcio ormai lo sappiamo, e non c'è neanche, secondo me, da criticarlo, da attaccarlo, perché tutti lavoriamo per uno scopo, che è inutile che ci prendiamo per i fondelli, ma lo scopo è quello di guadagnare più soldi possibile. Io sono convinto che alla fine Lukaku potrebbe andare a giocare in Arabia.
Anche lui.
Ragazzi, i soldi... Guarda, oggi parlavo con un amico mio che è quello che fa tutto all'EUPEN in Belgio, e che e che è stato per anni, ma continua a essere, il l'uomo di fiducia dell'emiro del Qatar, è quello che ha messo in piedi la Spire, e così parlava dell'Arabia, no?
Sì.
Allora gli ho detto: ma guarda che la colpa è vostra, perché siete voi che col mondiale che avete fatto in Qatar avete aperto un mondo nuovo. In più, l'Arabia ha capito che probabilmente il calcio può diventare il passepartout per poter ripulirsi l'immagine, con tutto quello che è stato il passato dell'Arabia, diritti, non diritti, menate e cose varie, cambiando delle leggi. E lui mi diceva: guarda, io sono convinto che nei prossimi 10-15 anni chi detterà legge a livello economico sarà l'Arabia. E te lo dice un paese come il Qatar, che non è che con l'Arabia siano proprio in rapporti eccezionali. Purtroppo o per fortuna, il dio denaro è quello che ha sempre comandato. A me mi viene da ridere quando io leggo tifosi, ex giocatori che criticano quelli che fanno delle scelte legate all'aspetto economico. Io ho sempre detto che quando ci sono i soldi di mezzo e c'è da prenderli, bisogna prenderli. Se ti ricordi, Nicolò, anche con te ne abbiamo parlato tante volte, quando si parlava di giocatori che potevano andare via per determinate cifre, e io dicevo: per me, quando c'è da pigliare i soldi, bisogna pigliarli, perché bisogna guardare i bilanci. Oggi c'è un mondo nuovo dove bisogna abituarsi. Bisogna abituarsi a tante cose, perché al di là dell'aspetto economico stanno succedendo delle, chiamiamole, piccole rivoluzioni dentro al mondo del calcio, dove da una parte bisogna preoccuparsi, dall'altra parte bisogna attrezzarsi per capire come fare a sopperire a questi problemi. Ti porto un esempio che non c'entra niente con i soldi. La FIFA ha fatto quella nuova norma sui giovani, dove praticamente i giocatori giovani ogni anno saranno svincolati. È ovvio che diventa un grande problema per i settori giovanili, perché i settori giovanili dovranno riprogrammare il loro modo di pensare, di ragionare, e dovranno iniziare anche ad adattarsi a un sistema che è quello di iniziare a fare questo nuovo contratto di praticantato ai ragazzini addirittura di 14-15 anni in avanti. Cioè, siamo in un momento di evoluzione dove chi ha i soldi comanderà sempre di più, e chi non ce li ha dovrà cercare di trovare il modo di sopravvivere. Purtroppo questa è la realtà.
Lucio.
No, tra l'altro, insomma, vieni, aprendo una piccola parentesi, chi non ha i soldi viene favoreggiato da quelli che ce li hanno, perché li portano negli altri paesi, come sta succedendo in Italia soprattutto, e non solo. Però l'affare Lukaku mi ha aperto un altro interrogativo, chiaramente passando un po' alla Juventus, perché poi l'altra squadra a cui è legato al momento il destino del belga potrebbe legarsi. E volevo chiederti, Beppe, se a livello di pianificazione, dato che prima parlavi di pianificazione anche per l'Inter, avrebbe senso per la Juventus puntare più su Lukaku o su Vlahovic, considerando chiaramente il livello tecnico, il livello anche di stato fisico, ma anche quello anagrafico, dato che ci sono 7 anni di differenza. Non so, secondo te, quale sarebbe quello dei due più intelligente a livello di pianificazione?
Allora, io punterei su Vlahovic per due motivi. Uno, perché per me è un giocatore importantissimo. Due, perché è un giocatore giovane che può solo migliorare. Tre, perché secondo me quest'anno la Juventus farà un anno di avvicinamento a quello che è stato per tanti anni, cioè ricostruirà, rifonderà la squadra per poi dare continuità nel tempo. Quello di Lukaku vorrebbe dire che la Juventus quest'anno non guarda la programmazione, ma cerca di tornare a vincere subito, cosa che secondo me in questo momento sarebbe sbagliata, perché oggi la Juventus ha bisogno di ricreare un gruppo importante. Poi, mentre tu parlavi della questione Lukaku, a me mi veniva un dubbio in testa, che è quello: ma non è che tutta questa sceneggiata di Lukaku può darsi che non l'hanno messo in piedi assieme a quelli dell'Inter per poi fare calare il prezzo a quelli della squadra inglese?
Ah, addirittura, secondo te ci vedi quindi, ma sai, non so, mentre tu colpo di teatro Lukaku, più che di mercato?
Mi è venuta un po' questo pensiero mi è sorto perché la Juventus, se prende Lukaku, in teoria ammazza Vlahovic, perché non è che Lukaku non lo puoi fare giocare, o li devi fare giocare assieme.
Sì, no, averli tutti e due è impossibile, penso.
Uno esclude l'altro.
Per forza.
Allora, ci può anche stare, perché sai, il buon Lucianone Moggi era un maestro in queste cose. Lui si inventava delle cose incredibili per riuscire a fare. Magari può essere anche una strategia dell'Inter per riuscire a far abbassare il prezzo, chi lo sa?
Questo,
beh,
chi lo
penso
sa?
Sarebbe una qualcosa di clamoroso, un colpo di teatro, appunto, sì, Nick. Non so che cosa ne pensi.
Ragazzi, ricordatevi.
Però farebbe parte del mercato, farebbe parte della storia di mercato, ci mancherà. Ma io volevo chiedere a Beppe, secondo me è stata fatta una cosa molto giusta, no? La parificazione proprio dell'altro giorno, no? È venuto fuori dalla FIGC la parificazione dello status di comunitario per i giocatori provenienti dall'Inghilterra e anche per i giocatori svizzeri. Peccato sia arrivato un po' in ritardo, perché questo sicuramente ha un po' limitato, no, certe operazioni anche dei club, perché quei due slot deve un po' muovere, no, voglio dire, un percorso ad ostacoli. Mi sembra un'ottima cosa questa, no, per quanto ci riguarda.
Guarda, io liberalizzerei il mercato, perché nel momento che tu apri le porte a tutti, è il momento che tutti iniziamo a guardare a quello che ci abbiamo in casa. Perché?
Sì.
Aprire il mercato vuol dire avere anche la possibilità di, avendo più scelta, di calmierare un pochino quelli che sono i prezzi, no? Perché
certo.
Il problema, perché le società italiane vanno a comprare all'estero? Perché costano meno.
Sì. Non c'è.
Facendo un'operazione di liberalizzazione nel mercato, tu abbassi i prezzi e guardi di più a casa tua, perché a casa nostra abbiamo dei giovani che sono fortissimi e sono importanti, ed è ovvio che quei giocatori, quando stanno in certe squadre che hanno bisogno di quantificare, le società che fanno ti sparano delle cifre incredibili, e allora i club preferiscono andare a prendere dei nomi. Ti porto un esempio: Berardi, che è da anni uno dei giocatori più importanti che ci sono in Italia, al di là della scelta che può fare lui personale di voler stare a Sassuolo o meno, ma Berardi ogni anno viene accostato a un sacco di squadre importanti, perché merita di andare a giocare nelle squadre importanti, ma poi alla fine non se ne fa mai niente. Poi vediamo che però vanno a prendere degli altri giocatori, perché magari arrivano dal Manchester piuttosto che dal Real, piuttosto che da altre squadre, e spendono gli stessi soldi, se non di più. In quel modo si darebbe la possibilità ai giovani che abbiamo, italiani che sono bravi, di crearsi una prospettiva diversa, perché tanto alla fine ogni volta che mettono una normativa nuova, una legge nuova,
Poi si trovano l'escamotage, ma che comunque creano solo ed esclusivamente problemi. In Belgio non c'è il problema dell'extracomunitario. In Belgio cosa succede? Tu devi fare un contratto garantito a 21 anni, e sotto i 21 anni, scusate, che almeno una volta era 80.000 euro lordi, che davano la possibilità di poter vivere. Sopra i 21 anni era di 250.000 euro. I giocatori circolavano, non c'erano problemi. Vediamo in Belgio quello che succede, quanti giocatori vendono ogni anno. In Germania è simile la situazione. Cioè, guardate che noi siamo rimasti uno dei pochi paesi ad avere tanti di quei vincoli che alla fine ogni tanto ci mettiamo anche a ridere. Cioè, la follia, un extracomunitario residente in Italia da tanti anni può giocare solo o in Serie D o in Serie A. In Serie B e in Serie C non può giocare. A me mi sembra una follia.
Follia, beh, certo.
Se poi può andare dalla Serie D, può andare nei professionisti solo se vince il campionato. Tanti anni fa mi ricordo che c'era un giocatore extracomunitario che giocava in Sicilia, che aveva sottoscritto un contratto con l'Ascoli. Siccome però era extracomunitario, la federazione non fece passare il tesseramento. L'avvocato che seguiva questo giocatore, mi ricordo che fece causa al Tribunale del Lavoro e ci fu una sentenza che obbligò la federazione a tesserare questo giocatore, a farlo giocare nei professionisti. Mi sembra che l'avvocato si chiamasse Sabato, una roba del genere. Cioè, noi complichiamo sempre le cose, rendiamole più semplici e più facili. Certo. Il mercato è un mercato che ormai è globale, tutti parlano di globalizzazione, nel mondo parliamo di accoglimento, né? E poi andiamo a mettere dei vincoli che vincolano i giocatori dalla possibilità di poter fare un lavoro che gli dia la possibilità di crearsi un futuro. Questo a me mi sembra follia, perché tanto non è che la nazionale italiana negli ultimi anni ha dimostrato che con questi vincoli abbiamo fatto dei passi in avanti. Quanti mondiali è che non facciamo? Due?
Due di fila.
Ci qualifichiamo
due
da
di fila, perciò non è per fortuna che il buon Alberto Bollini ha vinto il campionato Under 19, se no anche quest'anno avremmo visto vincere gli altri.
Però questo si ricollega un po' al tema, no, Beppe, hai nominato l'Europeo Under 19, ci sono questi elementi, per esempio Caiodé, che comunque sono tutti giocatori che si stanno naturalizzando, anzi sono già stati naturalizzati, quindi ancora sarebbe più giusto incentivare quello che dicevi, perché iniziano ad esserci sempre più giocatori che altrimenti sarebbero extracomunitari, che invece possono servire alle nazionali giovanili e poi alla nazionale maggiore in prospettiva, no?
Certo, ma la sapete qual è la cosa più assurda e più allucinante? Allora, un calciatore extracomunitario può essere tesserato in Italia come primo tesseramento. Anche se extracomunitario, primo tesseramento vuol dire non è mai stato tesserato nella sua nazione, in Italia viene tesserato come primo tesseramento, vuol dire che è considerato giocatore comunitario. Questo giocatore magari fa 10 anni, 11 anni, 12 anni in Italia, dove paga le tasse, gioca da professionista, va a giocare fuori all'estero un anno, dopo non può più rientrare in Italia con lo status da comunitario, perché ha perso lo status da comunitario e deve entrare come extracomunitario. Sapete voi bene le lungaggini che ci sono in Italia per poter avere la cittadinanza, perché dopo 10 anni è diritto ad avere la cittadinanza dopo che sta in Italia, ma solitamente tu fai la richiesta e ti passano 2 anni, 1 anno, 3 anni. Cioè, noi viviamo in un mondo dove tutti parlano di aperture, globalizzazione, facciamo lavorare tutti, diamo una mano a tutti, ma poi mettiamo dei vincoli che non servono a nessuno. E noi abbiamo vinto gli europei Under 19 grazie a dei giocatori che arrivano dall'estero. Attenzione, ma come capita in Francia, come è capitato in Belgio, come capita in Germania, perché se andate a vedere il 70% dei giocatori che giocano in queste nazionali sono di origini di altri paesi. Questa purtroppo è la realtà.
Chiaro che lì c'è un sfondo storico chiaramente coloniale, però ormai...
giusto. Beppe, visto Nick, che il tempo è tiranno e abbiamo tempo solo per l'ultima domanda,
ma io voglio parlare ancora un altro po' con te.
Lo so, infatti, però
ci
abbiamo 2-3 minuti.
Assolutamente.
E quindi 2-3 minuti mi farebbe piacere affrontare con te a oggi, vedendo quello che hanno fatto un po' tutte le squadre. Io parlo delle big della Serie A, quantomeno quelle che l'anno scorso sono arrivate in Champions. Secondo te oggi, al netto di quello che è stato fatto sul mercato, chi è la favorita dello scudetto? A oggi, oggi 27 luglio.
Ad oggi la favorita dello scudetto è l'Inter.
Ah.
Però bisogna dare una buona occhiata quest'anno, secondo me, alla Lazio.
Nonostante il mercato
me,
non esaltante.
La Lazio ha tenuto la sostanza dell'anno scorso, sta facendo o cercherà di fare delle operazioni mirate, secondo me si sta preparando per fare un'annata importante.
Anche senza Milinkovic?
Anche senza Milinkovic, sì.
Interessante come punto.
Sì. E Napoli, ti aspettavi queste difficoltà a prendere centrale al posto di Kim? Perché so, siamo a fine luglio, ancora centrale non l'hanno preso.
Ragazzi, sostituire Kim non è facile, come era, non era facile sostituire
Koulibaly.
Koulibaly. Però io sono convinto che loro già hanno bene in mente quello che vogliono fare e quello che sarà il loro difensore centrale. Poi sai, quando poi tu vinci il campionato che diventi una squadra così importante, poi le squadre che devono vendere i giocatori ti alzano i prezzi e ti vengono a chiedere i soldi.
Su questo non c'è dubbio. Sì.
Perciò lì, secondo me, anche quella può essere una strategia del presidente e del Napoli per cercare di tenere i prezzi più calmierati.
Non c'è dubbio. Beppe, è stato un piacere come sempre. Grazie mille, ci sentiamo presto.
Ragazzi.
Ciao Beppe.
Ciao Beppe. Ciao Beppe.
Grazie a Beppe Accardi, sempre bellissimo sentirlo parlare, a storie, insomma, racconti che poi vengono contestualizzati nell'attualità. Siamo arrivati alla fine del blocco.
Comunque davvero sì, no, Lucio, se davvero Beppe avesse intuito, no, con la sua grande esperienza, quello che ci ha raccontato, la cosiddetta messa in scena tutti insieme per fare questa cosa,
penso.
Per poi portare Lukaku. Il problema è che mi sembra che la tifoseria dell'Inter si sia già abbastanza schierata, no, su Lukaku, quindi quello che mi fa pensare che non possa essere una messa in scena o un qualcosa di teatrale studiato a tavolino è la posizione comunque sia della tifoseria, che è stata durissima, no? Cioè, non lo vuole più Lukaku, quindi cioè, non so come si potrebbe ora riaggiustare il tutto, ecco, non so come la pensi te, ecco, l'unica cosa, ecco, a lui gli è venuta in mente questa cosa, a me è venuto mentre stavamo parlando la riflessione che la tifoseria si è schierata ormai in posizione molto dura nei confronti di Lukaku, cioè non gliel'hanno perdonata e secondo me non gliela perdonano, ecco.
Come detto, sarebbe una sorta di colpo di teatro a tutti gli effetti. Forse l'unica soluzione magari sarebbe proprio togliersi la maschera alla fine dello spettacolo e dire era tutta una messa in scena, anche il silenzio, il telefono spento, gli attriti con la società. A quel punto forse si potrebbero un po' riappianare le distanze con la tifoseria, però certo sarebbe veramente qualcosa di storico, perché così esagerato avrebbe però veramente degli effetti speciali incredibili. Staremo a vedere, Nick, chiaramente poi chiederemo a te delucidazioni su tutte le trattative e gli svolgimenti per Lukaku e non solo. Io a questo punto però ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti saluto, ci risentiamo tanto nei prossimi giorni.
Un abbraccio Lucio, un saluto, a presto, ciao.
Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Abbiamo appunto sentito la voce dell'agente Ajax Asso Agenti.
La voce dell'agente, l'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio, a cura di Ajax Asso Agenti.